Dunque, la settimana scorsa abbiamo iniziato la discussione sui meccanismi di trasporto e abbiamo visto in particolare quello che riguarda il trasporto passivo, cioè un trasporto che va nel senso del gradiente di concentrazione. Può essere per diffusione semplice per le molecole che sono in grado di attraversare il doppio strato fosfolipidico, oppure può essere attraverso dei trasportatori che permettono di aumentare la velocità di passaggio, che hanno però delle caratteristiche sia da un punto di vista delle specificità di trasporto, sia dal punto di vista della saturabilità del trasporto, in quanto il numero dei trasportatori diventa il fattore limitante. Ci sono anche in queste categorie di passaggi passivi, possono esserci dei canali che sono sempre molecole transmembranare che formano però un foro fondamentalmente, che rappresentano anche in questo caso dei passaggi facilitati, ma attraverso una struttura che non cambia conformità, mentre i trasportatori che trasportano molecole non ioni hanno questa peculiarità di cambiare conformazione tra quello che espone il sito di legame da un lato della membrana e quello che è il sito della conformità di rilascio dall'altra parte. Quando appunto è una diffusione facilitata si parla di uniporto, cioè solo una molecola che passa e passa nel suo gradiente di concentrazione. Quello che vedremo invece oggi è il trasporto attivo e quindi quello che permette di andare contro un gradiente di concentrazione. Il modo con il quale si può realizzare questo può essere attraverso un trasporto cosiddetto accoppiato, in cui una molecola riesce ad andare contro gradiente sfruttando il passaggio da parte di un'altra molecola che invece è trasportata nel senso del suo gradiente di concentrazione. E quindi sfrutta l'energia dovuta al passaggio nel senso del gradiente per andare contro gradiente. Vedremo che questo può essere che le due molecole vadano nella stessa direzione, oppure, e questo si chiama un simporto, oppure in direzione inversa, ci torniamo. Ci sono trasportatori che invece per permettere il passaggio contro gradiente richiedono proprio l'idrolisi di ATP, e in questo caso è l'idrolisi dell'ATP che fornisce l'energia necessaria a promuovere il passaggio. Ci sono, poi avevamo detto, le pompe fotoalimentate e quindi con una fonte energetica che è in questo caso dell'energia luminosa, e questo può essere raramente delle cellule eucariotiche, è il frutto invece molto sfruttato nei batteri. Tralasceremo questa ultima categoria proprio per questo motivo e ci concentreremo soltanto sulle due prime. Quindi, come dicevamo, possiamo avere o un simporto o un antiporto. Simporto quando le due molecole vanno nella stessa direzione e una va nel suo senso del gradiente di concentrazione e l'altra è cotrasportata. Se lo stesso meccanismo può funzionare quando invece le due molecole vanno in senso opposto, semplicemente perché quella che va nel senso del suo gradiente permette l'apertura, se vogliamo, sull'altra faccia del trasportatore, il trasportatore rilascia la molecola che va nel gradiente e invece ha molta affinità per quella che deve entrare o uscire, perché possono funzionare in tutte e due le direzioni. In questo senso l'energia di default fa tornare la molecola nella sua posizione di partenza, e la molecola che è stata cotrasportata può essere rilasciata da altra parte. Questo è ad esempio il caso del trasporto accoppiato tra sodio e glucosio. Questo permette di poter assorbire più glucosio, perché possiamo a questo punto sfruttare l'energia dell'entrata dell'ione sodio. La concentrazione ioni sodio extracellulare è maggiore rispetto a quella intracellulare, e quindi il sodio viaggia nel senso del suo gradiente di concentrazione e quindi fornisce l'energia per la deformazione del trasportatore. I siti di affinità per le molecole di glucosio fanno sì che assieme il glucosio venga trasportato. Quando il trasportatore cambia configurazione, rilascia sia il ione sodio sia il glucosio sul lato citoplasmatico. E questo è l'assorbimento, ad esempio, intestinale delle molecole di glucosio che si accumulano all'interno della cellula. Ovviamente, in questo senso, tra l'altro, l'entrata degli ioni sodio è anche favorita dal gradiente elettrochimico. E quindi c'è sia la concentrazione sia la complementarietà di carica che favorisce questa entrata degli ioni sodio. Le peculiarità dei tessuti, ad esempio nel caso dell'epitelio intestinale, vi dicevo, l'avevo fatto come disegno, l'ho ripreso come diapositiva, e l'epitelio, questo sarebbe il lume dell'intestino, questo è lo strato epiteliale, e a questo punto le due membrane delle cellule vicine sono sigillate e non permettono il passaggio tra due cellule, non c'è a questo punto lo spazio intercellulare, sono proprio cucite. Questo vuol dire che già quando parliamo del targeting delle vescicole, per avere delle composizioni, la presenza di proteine specifiche tra la parte cosiddetta apicale e quella basolaterale, questo già vuol dire avere un indirizzamento di vescicole che non è soltanto una membrana plasmatica, ma avrà una seconda tipologia di specificazione che sarà membrana apicale oppure basolaterale, solo per quando dicevamo dell'indirizzamento anche delle vescicole. Poi ci sono delle specificazioni che possono essere di un livello maggiore quando ci sono delle cellule che sono particolarmente polarizzate, cioè quando non è equivalente dappertutto. Allora, tornando al nostro trasporto del glucosio, questo vuol dire che dove troveremo la nostra famosa pompa sodio e glucosio, la troveremo nella parte apicale della membrana della cellula intestinale. E riassumendo, questo è il trasporto accoppiato mediante un simporto del glucosio assieme al sodio, in quanto il sodio va nel suo gradiente di concentrazione, mentre questo rappresenta la concentrazione di glucosio alle altezze rispettive, e quindi è più bassa nel tratto intestinale di quanto lo sia dentro alla cellula stessa, dove ovviamente le cellule stanno concentrando il glucosio. Non solo entra, ma questo glucosio rimane in queste cellule, deve anche uscire, e in modo tale da poter passare poi attraverso i liquidi interstiziali e poi a livello del sangue. E quindi questo glucosio entra con un simporto sfruttando l'entrata del sodio, e i meccanismi in uscita a questo punto sono di questo tipo. Avremo un'uscita del glucosio, questa volta Attraverso quale meccanismo, secondo voi? Va nel senso del gradiente e quindi è una diffusione facilitata, perché non passa attraverso la membrana, ma attraverso un trasportatore che si chiama un uniporto. Lui è, va solo in una direzione e è quella del gradiente e non trasporta niente altro. E quindi a questo punto esce attraverso questo trasporto passivo facilitato da un uniporto. Per mantenere la concentrazione in ioni sodio bassa, perché se no a un certo punto arriveremo a equilibrio, gli ioni sodio devono uscire. Per uscire dalla cellula, a questo punto dell'enterocita, è necessaria avere una pompa sodio-potassio. E questa pompa sodio-potassio permette di fare entrare ioni potassio, di fare uscire ioni sodio. E come vedremo, questa pompa richiede in realtà una fonte energetica. Questa appunto è la pompa sodio-potassio. Questa pompa sodio-potassio in questo caso è invertito rispetto all'immagine che abbiamo appena visto, in quanto vedete che qua è il citosol e qua è lo spazio extracellulare, e quindi dovete immaginarla rispetto all'immagine precedente rovesciata per trovarvi nella giusta direzione. E a questo punto gli ioni sodio vanno contro il loro gradiente e gli ioni potassio pure, e quindi per avere una situazione di questo tipo qua devo avere una fonte energetica, e questo non è un antiporto ma è una pompa sodio-potassio che richiede l'idrolisi dell'ATP. E questo lo so sapendo che entrambe le molecole vanno contro il loro gradiente elettrochimico. Il potassio, per entrare nella cellula, in realtà va contro gradiente perché la concentrazione è già maggiore. Nel caso del sodio è la stessa cosa. Questo l'avevamo già visto, ma l'ho solo spostato, riprende quali sono le diverse caratteristiche del trasporto attivo e del trasporto passivo. L'esempio del trasporto attraverso la membrana plasmatica, se riuscite a collegarvi, ve lo faccio fare attraverso Socrative. Lo farei però, riuscite ad avere, a essere almeno con un telefono o qualche sistema per collegarvi uno vicino all'altro senza spostarvi, perché è una cosa abbastanza veloce, senza essere isolati da un punto di vista delle comunicazioni. Non l'ho fatto partire, quindi per adesso vi lascerei in attesa, ma è quello. Ok. Ci siete? C'è qualcuno che bisogna ancora di un po' di tempo? Ci siete? Siete tutti? La stanza è biocell come l'altra volta. Fa uno su tre circa, potrebbe essere giusto.
Thank you. Ok, quelle che non hanno ancora finito, cercate di accelerare un attimo, se chiudiamo. Poi rivegliamo come sono le caselle verde e rosse. Ok, a questo punto chiudo perché sennò perdiamo troppo tempo e vediamo come sono le vostre risposte. Già vediamo le risposte, tanto non importa. Con l'idrolisi della TP era così grosso che era difficile mancarlo. Adesso vediamo. Beh, qualcosa avete preso, qualcosa evidentemente non è così chiaro. Adesso facciamo la correzione assieme. Lo riprendiamo da qua. Allora, questa, i passaggi dell'ossigeno e dell'anidride carbonica è una diffusione semplice attraverso la membrana dell'eritrocita. Il trasporto del glucosio è un trasporto facilitato, in quanto qua non vedete niente altro, questo è un simporto, è un uniporto, ok? Non ci sono altri trasporti e vedete che questo è l'entrata semplice del glucosio all'interno dell'eritrocita, dove a questo punto lo spazio extracellulare ha una concentrazione maggiore e l'eritrocita può assorbire il glucosio attraverso un semplice trasportatore che ne facilita il trasporto. Lo scambio ionico, questo è quale tipo di trasporto? È un antiporto. Pensavo avesse detto simporto. Allora, questa l'acquaporina è un altro trasporto facilitato del glucosio, dell'acqua, scusate, e quindi è di nuovo una diffusione facilitata. E il trasporto sodio-potassio è invece attraverso una pompa. Questo abbiamo detto, forse era messo per ultimo, questo è un antiporto perché vanno in due direzioni opposte e anche in questo caso una delle molecole va nel suo senso del gradiente di concentrazione e l'altro va all'inverso. Se in effetti, per quanto riguarda questa parte, il rapporto tra i gas, e per il fatto che abbiamo due fissazioni diverse, se siamo a livello dei capillari o se siamo a livello alveolare. Se siamo a livello dei capillari, in realtà la CO2 entra nell'eritrocita, per gradiente di concentrazione, perché maggiore è la concentrazione esterna in CO2 che è frutto della respirazione di tutte le cellule circostante a livello dei capillari e quindi dove c'è lo scambio di gas con il sangue. E gli eritrociti sostraggono CO2 dal sangue per trasformarla in un ione carbonato. Questo, e quindi questa è l'anidrase carbonica che utilizza CO2 e acqua per trasformarla nella molecola che in realtà è la forma con la quale maggiormente la CO2 viaggia nel sangue. E quindi a questo punto questa concentrazione aumenta all'interno della cellula e esce e quindi fornisce la forza motrice dell'antiporto. Nel sangue a questo punto la maggior parte del CO2 non è CO2 semplicemente come tale, ma è proprio trasformata dagli eritrociti in ione bicarbonato. Quando arriviamo invece a livello dei polmoni, succede fondamentalmente una reazione inversa, in quanto a questo punto l'anidrase carbonica ritrasforma l'ione bicarbonato in CO2 più acqua e la CO2 fuoriesce dagli eritrociti e maggiore la concentrazione di CO2 nel sangue che poi viene eliminata a livello polmonare e quindi dagli alveoli. E quindi il ciclo ricomincia con di nuovo a livello dei tessuti corporei e quindi dei capillari, entrata di CO2 e rilascio di ossigeno. Quindi questa pompa è fondamentale perché in realtà è quella che ci permette di avere, di sostenere questa trasformazione dell'anidride carbonica con la stessa reazione che funziona in senso inverso. In un senso quando siamo a livello dei tessuti, all'inverso quando siamo a livello alveolare. e con questo eliminiamo la CO2 e potremmo far entrare l'ossigeno. E quindi questi trasporti sono molto legati alle concentrazioni che sono anche nello spazio extracellulare. E quindi questo condiziona il senso nel quale funzionano questi trasporti. Il trasporto può essere invertito se i rapporti di concentrazione si invertono, ed è esattamente quello che succede tra la situazione a livello tessutale e la situazione a livello alveolare polmonare. La CO2 e l'ossigeno attraversano sempre per diffusione passiva, ma quello che cambia è il modo con il quale sono modificati, in particolare in questo caso come modificata la CO2, e quindi il modo con il quale abbasso sempre nel eritrocita la concentrazione di CO2, perché la CO2 viene trasformata in ione di carbonato, e quindi questo mi garantisce sempre anche un gradiente che fa entrare la CO2, perché comunque anche la diffusione passiva è sensibile, semplice e sensibile al gradiente di concentrazione. Se sottraggo la molecola che è entrata, rimane sempre bassa la sua concentrazione intracellulare. Questo avviene per la trasformazione della CO2 in ione di carbonato. Questo ione di carbonato a questo punto è più concentrato della cellula rispetto all'interno, fuoriesce, trasportato nel sangue. Quando arriviamo qua, la concentrazione di CO2 invece è favorevole per la fuoriuscita, perché a livello polmonare la concentrazione ambientale della CO2 è bassa, e quindi la CO2 uscendo sposta questa reazione in una direzione, invece funziona nell'altra, e quindi riproduce la CO2 a partire da ione bicarbonato. La concentrazione in ione bicarbonato si abbassa, e quindi la tendenza è farlo entrare. E quindi sempre le stesse molecole sono, perché sempre di eritrociti si tratta, e la localizzazione, quindi le concentrazioni ambientali, che fanno sì che il trasporto avviene o in una direzione o nell'altra. Ok? Adesso ci spostiamo nella parte del stornimento di materiale extracellulare, non più attraverso un passaggio semplice, facilitato o attivo di singole molecole, ma attraverso una modalità che fa entrare in un colpo solo una più grande quantità di materiale. L'endocitosi è, se vogliamo, una modalità inversa a quella dell'esocitosi di cui avevamo parlato, e di qua possiamo rivedere, diciamo, la trafila dei passaggi che fa sì che le vescicole di esocitosi fuoriescono dal Golgi e possono essere regolate e quindi rimanere come vescicole segretorie, oppure costitutive e comunque fondersi con la membrana plasmatica. Nel caso invece dell'endocitosi, l'endocitosi è il modo con il quale si può sostrarre del materiale dell'ambiente extracellulare, si formano a questo punto delle vescicole di endocitosi, che sono anche chiamati endocitosi precoci o primari, e a questo punto può esserci una parte di riciclo. E quindi la freccia blu sta ad indicare che parte del materiale che è stato sottratto dalla superficie cellulare a formare la vescicola di endocitosi può essere in realtà riciclato. L'altra parte dell'endosoma precoce, che non è riciclata, si trasforma in endosoma tardivo attraverso il fenomeno della fusione con le vescicole che contengono gli enzimi lisosomiali. E quindi attraverso le vescicole che fuoriescono dal Golgi e forniscono materiale all'endosoma primaria, che a questo punto si trasforma in endosoma tardivo. L'endosoma tardivo è il frutto della fusione tra l'endosoma primario e le vescicole che contengono due elementi importanti: gli enzimi, che verranno poi attivati dall'abbassamento del pH. E quindi, per poter abbassare il pH, la membrana che avvolge questi enzimi è molto ricca di pompe protoniche. Le pompe protoniche permetteranno l'abbassamento del pH. E quindi vedete come il parallelo è sempre per dire che in realtà c'è soprattutto una continuità e un parallelo tra i due sistemi, che però conducono a risultati diversi. Quali sono le diverse tipologie di endocitosi? Si parla di fagocitosi quando questo fenomeno porta all'interno della cellula delle particelle solide. Queste particelle solide possono essere o dei microorganismi, ad esempio, come dei batteri, oppure possono essere quelli che sono chiamati i corpi apoptotici, che sono le forme residuali di cellule che sono andate incontro a morte cellulare. Scrivete solo corpi apoptotici, perché per adesso non vi dice molto, ma quando faremo l'apoptosi farete il parallelo con questo, è inutile che mi metta a spiegarvelo adesso. Comunque sono frammenti di cellule che a questo punto hanno più o meno le dimensioni del batterio e quindi possono essere inglobati attraverso questo meccanismo della fagocitosi. La pinocitosi prevede invece all'interno della vescicola che viene a formarsi semplicemente una frazione liquida del contenuto extracellulare, e quindi sono molecole che saranno sciolte all'interno di del liquido extracellulare, ed è essenzialmente un apporto appunto di fluido contenente molecole ma non di particelle così solide. E poi c'è l'endocitosi invece mediata dal recettore, cioè queste tipologie di endocitosi sono da un lato comunque un modo per sottrarre del materiale anche dallo spazio extracellulare, ma soprattutto sono al limite con la segnalazione cellulare, o addirittura sono proprio parte della segnalazione cellulare. Cioè ci vorrà un segnale, qua rappresentato con queste stelline, che si legano ai recettori, e questi recettori si raggruppano nella zona che poi viene internalizzata. E questo è assolutamente un tipo di endocitosi regolata e dipendente dall'attivazione dei recettori. Per quanto riguarda la fagocitosi, c'è una deformazione dell'elemento di membrana con non un'invaginazione, ma al contrario una estroflessione della membrana plasmatica sostenuta dal citoscheletro, ed è quello che vedete qua. Perciò questa è la membrana plasmatica che ha formato questa estroflessione, lo stesso dall'altra parte, e che ingloba quello che vedete centralmente, che è un batterio. Ok? Questo è un vacuolo che si è formato in quanto è parte dell'ambiente extracellulare che viene inglobato assieme al batterio. E quindi si formano, lo vedete qua, delle estroflessioni che vanno a circoscrivere, a isolare questo contenuto solido. Le cellule che sono capaci di fare questo in realtà non sono tutte le cellule, sono principalmente delle cellule che fanno parte del sistema immunitario in generale, delle nostre difese, e quindi sono la famiglia dei globuli bianchi, cioè dei leucociti fagocitari. I macrofagi in particolare sono proprio le cellule che fanno, le cellule spazzatura, quelle che puliscono tutto l'ambiente appunto da eventuali debris, da cose che sono frutto del cioè residui solidi, ad esempio nel caso della morte cellulare, oppure se ci sono dei batteri. E questi sono capaci di, tra l'altro, di fare proprio la caccia ai batteri e proprio di mangiarsene per eliminare i batteri in caso di infezione. E quindi è un principio molto attivo che richiede fonti energetiche per avere questa deformazione della membrana che passa proprio attraverso queste estroflessioni sostenute da citoscheletro. Questa è un'altra di queste immagini dove lo vedete particolarmente bene, cioè questo si intuisce ancora meglio, questa è la membrana plasmatica di questa cellula, queste dall'altra parte, e qua è il batterio che è stato isolato e che verrà inglobato. Queste cellule hanno molte figure, ovviamente anche dopo, di endosomi sia primari sia tardivi, perché tutto questo materiale poi viene digerito da questi enzimi attivati dopo la fusione tra l'endosoma e le vescicole che contengono gli enzimi lisosomali. Questo è un altro tipo, questo è un stafilococco oreo, qua da solo, ok? Isolato, solo per riconoscerlo, e qua è finito dentro un fagosoma, cioè la vescicola internalizzata che contiene il materiale recuperato attraverso la fagocitosi prende il nome di fagosoma e quindi è l'equivalente di quello che avevamo qua. Questo è il fagosoma. Una volta che è terminato il processo della fagocitosi. E quindi qua vediamo come c'è parte del reticolo endoplasmatico. Questo è un fagosoma con all'interno questo bacillo dello stafilococco oreo. E questa è una cellula dell'epitelio polmonare. Qua su stanno due mitocondri che si vedono abbastanza male. Questi sono degli, appunto, frammenti del reticolo con ogni probabilità. E questo è il frutto della fagocitosi. Abbiamo detto, e formano delle vescicole molto più piccole, le altre tipologie di endocitosi. La pinocitosi è un modo con il quale posso fare entrare delle molecole che sono presenti nello spazio extracellulare, e anche un modo per far entrare delle molecole d'acqua, e questa modalità in questo caso è costitutiva, cioè le cellule lo fanno, non ha bisogno di particolare regolazione, non è legato da specifici recettori, permette di fare il turnover delle proteine di membrana e di acquisire anche dei nutrienti senza doverli far passare attraverso per forza dei trasportatori, perché è un modo per inserire questo materiale all'interno della cellula. Si formano di queste invaginazioni della membrana plasmatica che si richiudono su loro stesse a formare queste vescicole che sono chiamate endosomi primari, poi dopo la fusione diventano endosoma tardivi. L'endocitosi invece mediata dal recettore, abbiamo detto, avviene soltanto in seguito a un determinato segnale, e quindi ci deve essere il segnale che attiva il recettore. C'è un movimento laterale, una concentrazione di questi recettori che porta poi alla loro internalizzazione. Come vedremo, come già anticipato, in diversi casi questa modalità avviene da un lato in corrispondenza delle famose zattere lipidiche di cui avevamo parlato, oppure non in presenza delle zattere lipidiche, ma promosse dall'interazione con la clatrina. Ve la ricordate? La clatrina è la molecola che avevamo visto a livello dell'apparato del Golgi, perché favorisce la formazione proprio delle vescicole che contengono gli enzimi lisosomali. E vi ricordate che questa clatrina, poi la rivediamo, si associa a deformare la membrana, dopodiché deve essere rimossa in modo tale da formare anche in questo caso una vescicola che non ha più questa copertura e che sarà in grado di fondersi con le vescicole lisosomali oppure in parte di riciclare il recettore. Questo vedremo che ci sono diversi livelli di riciclaggio che possono guardare o recettori, anche il ligando, tutti e due, e questo vi fa vedere come è un modo anche per poter sottrarre temporaneamente il recettore della superficie cellulare e poi di poterlo riesporre in un secondo tempo senza dover risintetizzare il tutto. Quando sono vescicole ricoperte, per ricoperte si sottointende la maggior parte dei casi ricoperte di clatrina, anche se vedremo che ci sono altre tipologie di vescicole che si possono formare, che si assomigliano ma che hanno altre caratteristiche. Quindi bisogna di un segnale, l'interazione con un recettore, un'internalizzazione, un potenziale riciclo oppure degradazione. Le vescicole proprio specifiche ricoperte di clatrina hanno come specificità di formare questa struttura appunto di aggancio delle molecole di clatrina e di avere la necessità di un secondo partner che è la dinamina, che praticamente forma un anello che chiude la vescicola nella parte superiore qua, cioè submembranare, e permette il rilascio della vescicola ricoperta. Poi dobbiamo avere il distacco, a questo punto questa vescicola potrà parzialmente riciclare oppure fondersi con le vescicole che contengono enzimi lisosomali, mentre la clatrina stessa viene riciclata e potrà promuovere l'endocitosi e la formazione di un'altra vescicola ricoperta. Queste sono le molecole di clatrina che avevamo già visto l'altra volta, sono le stesse, possono promuovere o la formazione di un certo tipo membranare, che sono quelle che conterranno gli enzimi lisosomali, e non per niente vedete che sono i due meccanismi che contengono questa clatrina che le stesse vescicole dopo si devono fondere assieme. In microscopia elettronica le vescicole ricoperte di clatrine si riconoscono perché è proprio questa densità proteica, sia sul lato citoplasmatico dovuto alla copertura di clatrina, sia sul lato extracellulare dove ci sono tutti i recettori che sono stati concentrati. Questa è la formazione della fossetta che porta alla vescicola, e qua dobbiamo avere la dinamina per poter avere il rilascio della vescicola ricoperta. Se uno fosse proprio all'interno, nello spazio intracellulare, a guardare la membrana plasmatica, dove avvengono questi eventi di formazione di queste vescicole, trova una situazione di questo tipo qua. Queste fatte così a nido d'ape sono le vescicole ricoperte di clatrina. Questi sono elementi del citoscheletro, sono filamenti di attina, e ci sono alcune vescicole che sono invece lisce, ed è difficile capire se a questo stadio è perché sono già distaccate e hanno perso la clatrina, oppure se sono di quelle di endocitosi semplice, senza che abbiano la necessità di essere ricoperte da clatrina, come abbiamo visto solo da pinocitosi ad esempio, e così è difficile, non si può distinguere. La formazione, dicevamo, è di questo tipo qua, anche in questo caso c'è il contributo del citoscheletro, e questa è la dinamina che forma questo anello che promuove a questo punto la richiusura della membrana plasmatica e la separazione della vescicola ricoperta di clatrina. Se si utilizza un farmaco che inibisce la dinamina, si osservano figure di questo tipo qua, in cui questo è quello che avviene normalmente. Trattando con questo farmaco si osservano semplicemente delle vescicole che rimangono appese e non terminano questa separazione rispetto alla membrana plasmatica. Il riciclo, abbiamo detto, come avevamo visto prima, possiamo avere un riciclo. A questo punto, questo è l'uno, il legame con il recettore, la concentrazione in queste vescicole nella fossetta che si viene a creare, che aumenta ancora, la dinamina richiuderà, questa prima vescicola perdendo la copertura della clatrina permetterà di avere un parziale riciclo attraverso la separazione del recettore che torna a livello membranare e del ligando, in questo caso, che viene degradato. Questa è una situazione recettore riciclato, ligando degradato. Ma non è sempre così. Sono altri casi in cui il ligando e il recettore vengono riciclati, situazione in cui il recettore e il ligando vengono entrambi degradati, ed è in situazione in cui il recettore e il ligando in realtà vengono trasportati sull'altra faccia della cellula e rilasciati dall'altra parte. Cioè alcune di queste vescicole, non attraverso mediate dal recettore, non sono tanto per l'eliminazione del materiale quanto al suo trasporto. E quindi in questo caso è un modo invece di avere, come vedevamo prima, tipo dei trasportatori da un lato, come abbiamo visto per il glucosio, un'altra modalità è una vescicola che attraversa e viene, si fonde e fa l'esocitosi sulla parte, ad esempio, basale o viceversa. Prendo endocitosi a livello basale, esocitosi a livello apicale. E quindi diventa una cosiddetto transcitosi, che è un passaggio. Finisco ancora questa parte di vescicola e poi facciamo l'intervallo dopo. Allora, abbiamo detto, queste sono le vescicole ricoperte di clatrina e si possono formare un punto qualsiasi della cellula, hanno come caratteristica di avere, di essere attivate in seguito all'interazione di un ligando con il suo recettore, che è stato semplificato al massimo attraverso questa specie di fiammifero che è stato rappresentato così, che vuol dire semplicemente dipende dall'interazione tra ligando e recettore. Vedete che ci sono due altre modalità che possono essere l'endocitosi dovuta a delle vescicole che prendono il nome di caveolè, scritto in questo modo, è dovuto anche in questo caso a una proteina particolare che è la caveolina, e queste caveole si formano preferenzialmente a livello delle zattere lipidiche. La terza modalità è una modalità che né con la clatrina né con la caveolina, è sempre però in corrispondenza di zattere lipidiche, e sono altre forme di endocitosi libere senza appunto avere l'intervento di queste due tipologie di molecole. La caveolina si associa alle zattere lipidiche già nella fase di formazione delle vescicole che dal Golgi vanno a fondersi con la membrana plasmatica. Vedete che è diverso dalla clatrina, perché la clatrina è una molecola citosolica che si associa alle vescicole, ne promuove la formazione e non è presente quando c'è il fenomeno dell'esocitosi, quando c'è il fenomeno della fusione. Deve essere rimossa. Tutto quello che abbiamo detto con le vescicole di clatrina, abbiamo detto era una molecola solubile che si associa dall'esterno, poi si disaggrega, diventa di nuovo una vescicola nuda che può fondersi. Se stiamo parlando di formazione delle vescicole lisosomali, rimane a livello citosolico. Se parliamo delle vescicole di endocitosi, formato l'endosome primario, si toglie la clatrina e abbiamo delle vescicole nude. Nel caso della caveolina è diverso, perché l'interazione della caveolina con il doppio strato fosfolipidico è molto più stabile, perché in realtà la caveolina subisce delle modifiche post-traduzionali con l'aggiunta di acidi grassi e quindi è proprio inserita nel doppio strato fosfolipidico. E quindi questo avviene già a livello del Golgi, la vescicola si forma e questa rimane sempre associata, non c'è il principio della copertura che si mette e che si toglie come c'è nel caso della clatrina. In effetti questa appunto è associata alle zattere lipidiche. Questa molecola di cui qua vedete la catena stilizzata funziona come dimeri, sono due molecole che si associano fra di loro ed è intimamente incastrata nel doppio strato fosfolipidico. ha questa struttura molto particolare che fosse che è rappresentata da diversi domini. Perciò di qua siamo all'N terminale e i colori rispettano quello che vedete rappresentato su questo schema, e quindi questa è la parte N terminale che vedete qua. Poi c'è questa zona arancione che sarà importante in realtà per la dimerizzazione. Poi c'è una zona rossa che è questa, poi questi due tratti blu che sono quelli che permettono l'aggancio proprio al doppio strato fosfolipidico assieme a quello verde, e poi alla fine la coda C-terminale. Questa molecola è stata sintetizzata da ribosomi liberi o da ribosomi associati al reticolo endoplasmatico?
Liberi. No?
Ciascuno dice una cosa e dice no. Allora, dovete schierare. Chi dice ribosomi liberi? Nessuno si schiera? Chi dice ribosomi associati al reticolo endoplasmatico? Almeno hanno coraggio di alzare le mani, perciò già per quello, secondo me, è già positivo. Riformulo la domanda. Chi dice ribosomi liberi? Vorrei vedere tutte le mani su. Liberi, liberi, liberi. Non so, non c'è un dominio transmembranare. Sono associati con delle code di acidi grassi e quindi è una modifica post-traduzionale. Siamo su quale versante? Citosolico. Ok? E quindi sono stati sintetizzati da ribosomi liberi e poi associati al doppio strato fosfolipidico. Questo è un esempio per farvi vedere quando abbiamo parlato della maturazione dei messaggeri e dell'organizzazione dell'informazione genetica. E quindi la caveolina esiste sotto tre tipologie. Si parla di caveolina di tipo 1, di tipo 2, di tipo 3, codificate da tre geni diversi. E quindi avremmo tre geni che codificano per le caveoline. E vedete che nel caso della 2, dell'1 e della 2, abbiamo delle varianti che sono chiamate alfa, beta, e nel caso della 2 ce n'è una terza che è gamma. Queste sono le isoforme cosiddette e sono frutto dello splicing alternativo. E quindi i geni 1 e 2 danno un trascritto primario che è maturato da uno splicing alternativo. Nel caso della caveolina di tipo 1 può dare come risultato la caveolina di tipo 1 alfa o 1 beta. Differenziano nel senso che la beta manca dei primi aminoacidi all'N terminale rispetto all'alfa. Poi c'è la 2 di tipo alfa, sono della stessa lunghezza, differenziano però per alcuni aminoacidi. Mentre queste tra alfa e beta su questa zona comune sono uguali. D'accordo? L'1 beta e la 2 beta hanno la stessa lunghezza,
Il che significa che se faccio un gel di elettroforesi, solo per fare il collegamento con le tecniche che avevamo detto prima, un gel di elettroforesi mi separerà le caseoline alfa dalle beta, perché le alfa hanno un peso molecolare maggiore rispetto alle beta, ma migreranno alla stessa altezza assieme la caseolina 1 alfa, 2 alfa e più basse 1 beta, 2 beta, e possiamo mettere anche la 3, ok? Quindi attraverso l'elettroforesi non sarei in grado di riconoscere o di separare quelle che sono frutti di diversi geni ma con dei pesi molecolari dello stesso livello. Con gli anticorpi dipende, se ho degli anticorpi che riconoscono una zona che in realtà è uguale a, indipendentemente dal gene che ha codificato, non riesco a separare. Se invece un anticorpo che riguarda specificamente una zona che è specifica di una qualità genica, allora potrei separare e capire se è una caseolina di tipo 1 o una caseolina di tipo 2. Capite come giochiamo su diverse tecniche per riuscire a capire quali sono le caseoline, ad esempio, espresse da una determinata cellula? Queste sono appunto il modo con il quale questa molecola è incastrata nel doppio strato fosfolipidico e la zona che porta ad avere l'interazione all'N terminale con i filamenti di attina. Se sempre si termina, si forma quello che è chiamato un caseosoma. E il caseosoma in realtà è molto più legato a regolazione cellulare, la sua formazione, di quanto lo sia rispetto alla degradazione attraverso i lisosomi. Perciò in questo caso è una struttura che ha molto a che vedere con la comunicazione cellulare. In microscopia elettronica hanno questo buffo aspetto. Questo sempre a livello della membrana, dove queste sono caveolee, a volte rimangono anche così a formare delle specie di microdomini, come al mare quando si formano, no? Queste che rimane, voi non avete molto l'acqua che scende qua, io che sono da una parte dove c'è l'escursione delle maree molto forte, rimangono queste zone dove rimane l'acqua quando è andato via il mare. E quindi dà proprio questa idea di isolare una zona, e quindi creano anche in superficie dei domini senza che ci sia bisogno dell'internalizzazione, e quando internalizzano a formare il caseosoma formano queste buffe strutture che hanno appunto in parte della membrana che non è ricoperta con la caseolina e altresì, e quindi sono queste strutture con queste specie di orecchie che sono molto specifiche. In microscopia elettronica a livello membranare vedete come hanno un aspetto che tutto sommato, questo è un caseosoma, questo è un caseosoma, questo è un caseosoma, ok? E questo a livello, diciamo, membranare, e si distinguono dalle vescicole ricoperte di clatrina, in quanto quelle ricoperte di clatrina hanno questo tipico aspetto anido d'ape, mentre quelle che sono le caseolee sono più striate come aspetto, e quindi si riesce anche in microscopia elettronica a poterle distinguere. Il riciclo l'abbiamo già visto, sono le diverse tipologie in cui vi dicevo possiamo avere il ligando che è degradato mentre il recettore è riciclato,
possiamo avere ambidue riciclati, ad esempio il trasporto del ferro e della trasferina permette di avere questo tipo di esempio, oppure sono entrambi degradati e nel caso del recettore ha un fattore di crescita che si chiama IGF, oppure questo che è più interessante se vogliamo è quello della transcitosi e quindi di avere che qua entra, è una vescicola ricoperta, diventa nuda ma non va a degradazione, va a fondersi con l'altra parte della membrana e quindi diventa una transcitosi, ha permesso di far passare in particolare alcune immunoglobuline da un lato all'altro. Tutto va a finire nei disosomi, l'attivazione degli enzimi, ne abbiamo già parlato, con le pompe che permettono di abbassare il pH. Questo racconta la stessa cosa, la volevo farvi vedere. Questi sono i mitocondri che si riconoscono con le loro creste interne. Questi sono dei lisosomi già abbastanza tardivi e quando si va avanti si trovano i corpi residuali, cioè i corpi residuali dove si vedono queste zone più chiare interne e poi molto scure di scarti e queste si fondono di nuovo con la membrana plasmatica e fanno fuoriuscire questo materiale che non è più idrolizzabile, che non è riciclabile, che non è più utilizzabile da parte della cellula. E quindi con questo abbiamo finito, possiamo fare l'intervallo e poi iniziamo a discutere dei mitocondri. Riprendiamo alle 10:30.